Buonasera. Allora, abbiamo il secondo incontro oggi su questo termine resistere. Abbiamo visto che ne stiamo dando una interpretazione proprio filosofica. Non è a caso, noi crediamo che anche le definizioni filosofiche in qualche modo racchiudano anche le definizioni più specifiche, per cui facciamo proprio un inquadramento generale su questo termine che secondo noi segna un po' una cifra dei nostri anni, ultimissimi anni, da diversi punti di vista. Allora cedo subito la parola al professor Ronchi, così che facciamo la relazione e poi il dibattito.
Prego. Bene, grazie. Allora, per questa seconda puntata del nostro incontro mi ero ripromesso di, come dire, indicare l'altra linea. Non so se ricordate un po' come avevo strutturato la mia relazione originale, no? Avevo detto che il concetto di resistenza che mi interessava sviluppare era un concetto speculativo di resistenza, una resistenza filosofica, una resistenza della filosofia, no? E avevo detto che effettivamente la filosofia oggi è sottoposta a un attacco che viene da tante parti, insomma, e la sua stessa possibilità di sopravvivere anche semplicemente a livello di materia scolastica, di facoltà, eccetera, è messa seriamente in dubbio. E questo tra l'altro è stranamente in contrasto con il successo mediatico, no? Che la filosofia ha per altri aspetti, no? Per cui i filosofi diventano talvolta anche alcuni, non tutti, hanno la fortuna di diventare anche delle star della, o la sfortuna, dipende dai punti di vista, hanno la fortuna o la sfortuna di diventare delle star mediatiche, per cui da un lato si assiste a una dismissione della filosofia dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista dei luoghi del sapere, no? Dove le scuole, l'università, eccetera. E dall'altra parte si assiste a una spettacolarizzazione del pensiero filosofico che lascia talvolta qualche perplessità, no? Lascia qualche perplessità, perché c'è da chiedersi se quello che viene così messo in scena è effettivamente il pensiero filosofico, se non è qualcos'altro. E la volta scorsa dicevo che se ci vogliamo interrogare su questa cosa, la domanda che ci dobbiamo porre per resistere a questa dismissione del filosofico e a questa sua sostituzione con pratiche del pensiero e pratiche discorsive che si dicono filosofiche ma che in qualche modo non sembrano essere realmente filosofiche, dicevo che la domanda che ci dobbiamo porre, che mi pare una domanda interessante, che io poi magari non sarò in grado di articolarla come questa domanda meriterebbe, ma sono certo che sia una domanda che va posta, la domanda è: come mai la filosofia è diventata storicamente qualcosa che poteva essere dismesso? Perché se viene di fatto dismesso è perché è diventata dismissibile, perché c'è stato un processo interno alla filosofia stessa, per cui a un certo punto la filosofia è diventata, tra la fine del Novecento e l'inizio del nuovo secolo, è diventata qualcosa che poteva essere a un certo punto congedata e sostituita con qualcos'altro. Sostituita con qualcos'altro, ripeto, che continua a chiamarsi filosofia, ma che anche ha degli occhi non esperti, anche delle, come, appare, come dire, più vicino a un ambito che io chiamo puramente conversativo, di riflessione sui grandi problemi dell'esistenza umana, senz'altro importanti, senz'altro un ambito di discorso che dobbiamo frequentare, ma che insomma sembra non avere più molto a che fare con la filosofia come ricerca dell'assoluto, come ricerca del fondamento, come ricerca appunto di un fondamento certo, indiscutibile, sul quale costruire anche quella che è una comunità. Ecco, allora la domanda, ripeto, che avevo posto è: a quali condizioni, insomma, che cosa è successo alla filosofia perché la filosofia potesse diventare qualcosa di dismissibile? E ho detto: questo è un problema interno della filosofia, cioè è inutile dar la colpa agli altri. È inutile immaginare che questo sia dovuto a, certo, ci sono anche dei fattori contingenti, dei fattori esterni, ma è sicuramente un problema interno della filosofia. Cioè la filosofia da un certo momento in poi, perdonatemi questa approssimazione che cercherò di colmare man mano che prosegue il mio intervento, da un certo momento in poi si è autoliquidata, si è autodissolta, ha accettato questo destino di autodissoluzione. E la volta scorsa, non potrò ovviamente riprendere i temi che avevo trattato la volta scorsa, io ho parlato di una linea maggiore del pensiero filosofico, intendendo per maggiore una linea che ha avuto sostanzialmente il consenso maggioritario nell'arco degli ultimi due secoli, sostanzialmente, che questa linea maggiore del pensiero filosofico in qualche modo ha fatto della dismissione dello speculativo la propria bandiera, creando quindi le condizioni perché poi di fatto a un certo punto la filosofia potesse essere anche emarginata e allontanata dai luoghi di produzione e di creazione del sapere. E rispetto a questa linea maggiore, io ho detto, ma si può identificare, ed era quello che mi interessava, in questi nella modernità, una linea minore dove minore non è evidentemente una valutazione, minore non sta a indicare una differenza di valore, minore qui sta a indicare una differenza di quantità, se volete. Cioè minore sta a indicare semplicemente una linea che non ha avuto il consenso e l'appoggio, diciamo, del mainstream, della maggioranza, una linea minore che io ho chiamato una linea di resistenza. Una linea di resistenza che, come dicevo con un'espressione un po' enfatica, però che mi piace ripetere, spero me la vorrete perdonare per la sua enfasi, che ha salvato l'onore della filosofia, in un tempo che portava invece a dismettere la pratica filosofica. E naturalmente io sto pensando proprio materialmente a tutta una serie di autori, sto pensando a tutta una serie di pensatori, di filosofi, sto pensando anche a, come dire, filosofi che, e a scuole filosofiche che per certi aspetti appartengono alla linea maggiore e per altri aspetti appartengono a questa linea minore, resistenziale o speculativa della filosofia. Tanto per intenderci, io credo che si possano indicare, anche se ovviamente non potrò motivare le ragioni di questa scelta, si possono indicare quali sono le stelle, no, che fanno parte di questa costellazione del pensiero resistente, che non dismette lo speculativo e che continua a fare filosofia in una condizione di minorità reale. E senz'altro mi viene in mente un filosofo talmente famoso che non ha certo bisogno di essere chiamato, che se viene chiamato minore può fare sorridere, ma è minore per, come dire, per la collocazione che poi il suo pensiero prende. Penso a Nietzsche, ad esempio. Penso al pensiero di Nietzsche, penso al pensiero dei pragmatisti americani, penso al pensiero di Peirce e soprattutto al pensiero di James, al pragmatismo di William James, penso a grandi filosofi della tradizione europea come Henri Bergson, che sapete è un pensatore a me molto caro, che è un grande metafisico e nonché amico e corrispondente di James e dei pragmatisti americani, con i quali aveva proprio la sensazione di costruire un pensiero comune, no? Un pensiero che facesse fronte a quella dismissione della metafisica che invece vedeva essere una caratteristica già del pensiero dominante al suo tempo. E dopo Bergson mi verrebbe da indicare un altro grande pensatore, molto ignorato in Italia, ma direi non solo in Italia, molto trascurato, che è Alfred North Whitehead. Whitehead è un pensatore inglese, poi quasi naturalizzato americano, non naturalizzato americano, ma finì la sua carriera accademica negli Stati Uniti, un grandissimo pensatore del processo, questa è una parola su cui dovrò ritornare, no? Di una filosofia del processo, grandissimo filosofo speculativo, non a caso il suo libro fondamentale che è del 1929 e che si intitola Il processo e la realtà, è un libro che oggi sostanzialmente, anche qui una generalizzazione di cui mi perdonerete, non legge più nessuno. Di White ci ricordiamo il contributo che insieme a Russell sui principi a matematica, perché è stato un grande logico e matematico, però quello che è il suo contributo speculativo fondamentale, Il processo e la realtà, libro meraviglioso, libro che, ripeto, è una può stare alla pari con i grandi libri del Novecento, della linea maggiore, come Essere Tempo, ad esempio, di Heidegger. Un libro che sostanzialmente è ignorato, un pubblico di non specialisti, come penso siate voi per la grande maggioranza, a fatica ha sentito nominare Whitehead e a fatica si ricorda il nome di questo libro. E dopo Whitehead, naturalmente, in questa linea che appunto ha in Bergson, James, Whitehead, Nietzsche e i suoi antesignani, abbiamo, non so, io penso di potervi mettere anche un autore italiano altrettanto discusso, altrettanto discutibile, altrettanto problematico per ragioni che queste sono note a tutti, Giovanni Gentile, la linea dell'idealismo assoluto di Giovanni Gentile, a lui si deve questa espressione metodo dell'immanenza, sul quale io tornerò subito quando cercherò di chiarire che cosa vuol dire linea resistente, metodo dell'immanenza. E via così, fino ad arrivare forse al filosofo che negli anni del secondo dopoguerra ha forse riassunto tutta questa linea resistente del pensiero filosofico, facendo anche un'operazione genealogica, trovando anche le radici di questo pensiero, che vanno ben al di là di Nietzsche, vanno in tutta una, come dire, una corrente del pensiero che ha in autori come Spinoza, ad esempio, uno dei suoi punti di partenza. A chi mi riferisco? Gilles Deleuze, no? Il filosofo francese, nostro contemporaneo, morto alla fine del secolo scorso, che effettivamente rappresenta in qualche modo, per certi aspetti, lo dico agli amici filosofi che sono qui presenti, rappresenta un po' l'anti-Heidegger, rappresenta l'altro polo, no, rispetto alla prospettiva heideggeriana, che è stata, a mio avviso, la prospettiva che meglio incarna quella che io chiamo la linea maggiore, la linea della fine della filosofia, della dismissione del filosofico. E via così. E dopo Deleuze potremmo citare autori apparentemente appunto minori e anche meno noti come Gilbert Simondon, Raymond Ruyère e via così, e tanti altri ancora. Però ecco, questa costellazione definisce una linea di pensiero resistente che, se io dovessi caratterizzare con una sigla, e naturalmente bisogna ricorrere a delle sigle, bisogna ricorrere, perché si fa in qualche modo una specie di storia della filosofia in pillole nell'arco di un'oretta, no? Nel tentativo di dare delle indicazioni di massima, quindi anche qui le sigle sono generalizzazioni. Se io dovessi in qualche modo identificare questa linea di pensiero con una sigla, io trovo che sono due le espressioni che si potrebbero utilizzare, appunto una che fa riferimento al pensiero di Giovanni Gentile e una che fa riferimento al pensiero di William James e di Henri Bergson. Li cito assieme perché il loro fu un lavoro in gran parte comune, fu un lavoro proprio di fronte comune da una parte all'altra dell'Atlantico, no? William James, Stati Uniti, Henri Bergson, Francia. Henri Bergson però era di madrelingua inglese, quindi aveva una grande facilità di comunicazione, insomma, eccetera. E allora, quali sono queste due parole? Direi da un lato metodo dell'immanenza. La filosofia resistente è una filosofia che si caratterizza perché segue una via. Metodo, sapete, è una parola che contiene dentro di sé odos, che vuol dire via. Metodo vuol dire la via attraverso la quale il pensiero procede. Questa è la traduzione della parola methodos, no? Allora, la via è la via dell'immanenza. Questa è la scelta. E chiaramente, allora, abbiamo già un modo per definire qual è l'altra strada, no? L'altra strada, se questa è la via dell'immanenza, evidentemente l'altra strada sarà caratterizzata dalla via della trascendenza. E l'altra parola che io potrei usare per chiarire questa linea resistente del pensiero è quella che ricavo appunto da Bergson e da James, è l'espressione empirismo radicale. Empirismo radicale, dove vedete facciamo riferimento a una parola, empirismo, che in filosofia vuol dire richiamo all'esperienza come fondamento, però con un aggettivo. L'aggettivo che viene posto da James e poi assunto da Bergson anche per qualificare la propria posizione, pensate com'è diverso il Bergson reale dal Bergson con cui spesso ci siamo incontrati sui libri di scuola, no? Che viene presentato come uno spiritualista, se andate a vedere i testi alla mano, come Bergson qualifica il suo pensiero, dice io sono un empirista radicale, lui dice oppure un empirista vero. Vedete questo aggettivo radicale, come l'aggettivo vero sta a significare che si sceglie la strada dell'esperienza in un modo nuovo, cioè con una radicalità che non era quella dei filosofi che hanno inaugurato l'uso di questo termine. Chi sono i grandi filosofi della tradizione inglese del XVIII secolo, da XVIII secolo, da Locke, a Berkeley, a Hume, eccetera. Allora, via dell'immanenza, empirismo radicale. Allora, provo a chiarire, nella speranza di poterci riuscire in modo esauriente nell'arco del tempo che abbiamo a disposizione, senza annoiarvi troppo, provo a chiarire qual è la specificità proprio generalissima di questa via. Guardate, immanenza assoluta, empirismo radicale. Se noi analizziamo queste espressioni, immanenza assoluta, empirismo radicale, ci troviamo di fronte a delle espressioni che dal punto di vista della metafisica, della tradizione metafisica, della storia del pensiero filosofico, così come si è venuto a fondare a partire da Platone, da Aristotele, per 2000 anni di storia, ci troviamo di fronte a due espressioni che sono degli ossimori, in cui ciò che è detto nel soggetto viene smentito nel predicato, immanenza assoluta. Empirismo, l'esperienza presa la sua radice e assunta come verità. Perché dico che dal punto di vista metafisico una espressione come questa è un'espressione ossimorica, cioè tale da contenere apparentemente una contraddizione in se stessa? Perché che cos'è stata la metafisica? Che cos'è metafisica? Guardate, metafisica è una parola innanzitutto curiosa. Pensate, metafisica è una parola prodotta in ambito di editing delle opere di Aristotele. Non è un'opera coniata né da Platone né da Aristotele. Noi tutti parliamo di metafisica e diciamo la filosofia è metafisica. E pensiamo che i filosofi greci abbiano usato la parola metafisica per indicare l'atteggiamento filosofico. Andare al di là della natura per cogliere la verità. Ma in realtà la parola metafisica è semplicemente il frutto del lavoro di editing fatto da Andronico di Rodi delle opere di Aristotele, e Andronico di Rodi doveva editare, pubblicare le opere di Aristotele, siamo al tempo di Alessandria, no? Doveva pubblicare le opere di Aristotele e le mette in ordine, fa un'opera, quella che oggi chiameremo l'opera dell'editor, no? L'autore purtroppo è morto, non ci si può più rivolgere a lui, sono passati 4 secoli, ormai da 3 secoli dalla sua morte, quindi insomma eccetera, e deve collocare i libri di protefilosofia, di filosofia prima, così sono. E dove li colloca? Beh, nell'ordine editoriale, dice, ma io li metto dopo i libri della fisica, perché si occupano di ciò che viene, dei principi primi, primi vuol dire che vengono prima dell'esperienza. Quindi, prima ci sono i libri di fisica, il cui oggetto è l'esperienza, poi ci sono i libri che si occupano di quei principi che sono a fondamento di tutto. E come li ha chiamati? Metà, ta, biblia, fisica. I libri che vengono dopo i libri di fisica. Metà, ta, fisica. Ecco come nasce la parola metafisica. È una scelta editoriale di un editor, lo possiamo chiamare così, un editor di genio, il quale battezza un nome destinato a un successo straordinario. Perché è destinato a un successo straordinario? Perché per una sorta di serendipity, cioè di quelle scoperte che si fanno involontariamente, questo nome, metafisica, era che, ripeto, voleva dire i libri dopo i libri della fisica. Basta, non pensiamo a nulla di complicato. Fisica erano gli altri libri. Questo nome era pertinente in modo straordinario per indicare anche il contenuto della protefilosofia. Casualmente funzionava per indicare l'oggetto della protefilosofia. Perché che cos'è la filosofia prima? Che cos'è la filosofia per un Platone, per un Aristotele? Anche qui metto tutto nello stesso calderone, ma l'importante è che ci intendiamo sul senso della cosa. Che cos'è la filosofia? Ma la filosofia è metafisica, cioè è andare oltre l'esperienza, perché l'esperienza sensibile è qualcosa di inconsistente e ha bisogno, per poter essere spiegata, di un fondamento che a mo' di perno regga questo piano e lo legittimi nel suo essere. Meta, cosa fa il metafisico? Qui bisogna rispondere proprio alla maniera dei pragmatisti, no? Sapete, i pragmatisti dicevano che tutte le questioni di verità si risolvono in questioni pratiche sostanzialmente, per cui non si tratta tanto, se io voglio sapere che cosa vuol dire una parola, devo vedere ciò che faccio con quella parola. Quello che faccio con quella parola è il contenuto di quella parola. Allora andiamo a vedere cosa vuol dire metafisica. Beh, cosa fa il metafisico? Beh, il metafisico trasgredisce, oltrepassa, va al di là, metà vuol dire anche non solo dopo, ma per quella serendipity di cui vi dicevo prima, in greco metà vuol dire anche oltre. Il metafisico va oltre l'esperienza, così come essa si dà, alla ricerca di un fondamento di questa esperienza, che non appartiene al piano dell'esperienza e che corrisponde a quello che si chiama, con quella parola sacra per il filosofo, verità. La verità non è nel piano dell'esperienza, perché il piano dell'esperienza è inconsistente, non basta a se stesso. Non posso dire che l'esperienza è tutto, perché l'esperienza non ha in se stessa una ragione per potersi autofondare. Questa è l'intuizione che sta alla base della nascita della metafisica. L'esperienza, che è sicuramente indubitabile, no? È qualche cosa di contraddittorio. È qualche cosa di contraddittorio perché implica il passaggio dall'essere al non essere. Io sono seduto e adesso mi alzo in piedi, ma com'è possibile che ciò che è smetta di essere? Che cos'è quel punto che mette in continuità l'essere con il non essere? È o non è? Evidentemente l'esperienza è fatta continuamente di questo transito dall'essere al non essere, che è assolutamente logicamente inspiegabile. Spiegabile è che ciò che è sia e ciò che non è non sia. Ciò che non è spiegabile è come l'essere si intrami col non essere. Cioè, ciò che non è spiegabile è quella che noi chiamiamo l'esperienza, perché esperienza per noi che cosa vuol dire? Qual è il denominatore comune della parola esperienza? Divenire, cambiamento. Noi facciamo esperienza perché siamo testimoni nel mondo fuori di noi e in noi stessi di un cambiamento. E che cos'è il cambiamento se non passaggio dall'essere al non essere o dal non essere all'essere? Sono seduto, ora sono in piedi. E l'intuizione, allora, per la metafisica evidentemente l'esperienza si presenta come il piano della contraddizione che deve essere sanata, deve essere guarita. L'esperienza è il luogo della mancanza, è il luogo del difetto, è il luogo della patologia. E per guarirla io devo andare al di là della esperienza, cioè trovare un fondamento che spieghi e che risolva la contraddizione dell'esperienza. Naturalmente questo fondamento non lo posso trovare ancora sul piano dell'esperienza stessa, perché sennò sarei di nuovo nella stessa situazione critica di prima. Lo devo trovare fuori. Lo devo trovare in che cosa? Ora userò alcune espressioni che sono note. L'idea di Platone. Che è l'idea di Platone? Il fondamento dell'esperienza. L'idea è nell'esperienza, no? L'idea è ciò che fonda dal di fuori l'esperienza. Ma avrei potuto l'energeia di Aristotele. Che cos'è? È il fondamento che dal di fuori spiega l'esperienza. Dio, il Dio della teologia. Che cos'è? Il fondamento che dal di fuori spiega l'esperienza. Perché l'esperienza, come dice polemicamente perché chiaramente i pensatori della linea che io voglio evidenziare fanno l'operazione opposta, dice Bergson, l'esperienza per l'intero pensiero metafisico e poi per il pensiero scientifico che è stato generato dal pensiero metafisico, c'è une réalité qui ne se suffit pas, è una realtà che non basta a se stessa. Quindi perché basti a se stessa io ho bisogno di qualcosa che è fuori dall'esperienza. Quindi dove viene posta la verità dalla metafisica? Metodo della trascendenza. Fuori. Trascendere vuol dire separare, no? Fuori dall'esperienza, lì c'è la verità. E l'esperienza come tale si spiega a partire da questo qualcosa che è fuori. Il filosofo deve fuggire da questa valle di lacrime per dirigersi nella pianura della verità, che è la pianura dell'eternità dell'idea, che è una pianura che non è più il luogo dell'esperienza, ma del fondamento dell'esperienza. Ora, è evidente, e lo dice molto bene uno storico della filosofia, in un librettino che si chiama Che cos'è metafisica, lo storico della filosofia a cui faccio riferimento è un illustre storico della filosofia, un illustre studioso di Aristotele soprattutto, che si chiama Enrico Berti, che è un grande storico della filosofia eccetera, e lui ha scritto un piccolo libretto tanti anni fa, una decina di anni fa, che si intitola Che cos'è metafisica, dove spiegava ai suoi studenti in poche battute, come si deve fare in questi libretti introduttivi, che cos'è metafisica, e diceva: è chiaro che non si può dare una risposta positiva alla domanda che cos'è metafisica, perché ce ne sono tante di metafisiche, quella di Platone non è quella di Aristotele, quella di Hegel non è quella di Kant e via così. Ma si può dare una definizione negativa della metafisica, si può dire assolutamente ciò che la metafisica non potrà mai essere, anzi si può dire ciò che se fosse non sarebbe la metafisica. E che cos'è che la metafisica deve escludere a priori per poter sussistere come metafisica. Poi sarà metafisica dell'idea, teologia, sarà metafisica dell'energia, poi ognuno prenderà la propria strada. Ma che cos'è che deve escludere a priori? Beh, è molto semplice: l'esperienza come assoluto, la possibilità di porre l'esperienza come una realtà che basta a se stessa. Anzi, dice Berti, la metafisica è sostanzialmente la sistematica confutazione di ogni tentativo di assolutizzare l'esperienza. Perché se io assolutizzo l'esperienza, è come se togliessi alla metafisica l'alimento di cui essa si nutre. Perché che cos'è che mette in moto, qual è la benzina del motore metafisico? La trasgressione dell'esperienza, l'insufficienza dell'esperienza. Tutti gli assoluti della metafisica, tutti, l'idea di Platone, l'energia di Aristotele, ripeto, il dio della metafisica teologica, non il dio della fede che è tutt'altro, io sto parlando del dio della metafisica teologica. Tutti gli assoluti della metafisica, se ci pensate, hanno una caratteristica, sono dei relativi all'esperienza. Cioè sono il frutto di una negazione, di una negazione. L'esperienza come tale è contraddittoria, quindi la devo trasgredire. L'assoluto a cui pervengo è un assoluto che mi è in qualche modo richiesto dall'insufficienza dell'esperienza e quindi è paradossalmente un assoluto relativo a una mancanza. E siccome io ho inoculato l'esperienza di questo veleno che è la mancanza, evidentemente devo porre come risposta a questa mancanza un assoluto che non è più un fatto di esperienza. Ebbene, questo sostanzialmente, questi due aspetti, guardate, caratterizzano il pensiero metafisico tradizionale e rimangono immutati nella storia del pensiero filosofico dalle origini fino alla contemporaneità. E sono, perlomeno alla linea maggiore della contemporaneità, sono da un lato l'affermazione della inconsistenza dell'esperienza: l'esperienza non si basta, l'esperienza è una malattia, l'esperienza è un errore che deve essere in qualche modo guarito, e dall'altra parte la relatività dell'esperienza, cioè se l'esperienza non si basta, per potersi bastare ha bisogno di riferirsi a un fondamento che non sarà nell'esperienza ma fuori di esso. Relatività e inconsistenza. Allora, se questa è la linea maggiore, ripeto, questa linea maggiore continua con, a mio parere, senza soluzione di continuità anche nella modernità, perché se noi prendiamo come punto di svolta della modernità la rivoluzione, la cosiddetta rivoluzione copernicana di Kant, no? Beh, in fin dei conti, la rivoluzione copernicana di Kant consiste proprio nel regolare il piano dell'oggetto sul soggetto, cioè il piano dell'esperienza da solo è una molteplicità disgiunta, no? Caotica e anarchica, soltanto se riferita a un soggetto che è trascendentale, assume forma, ordine e disposizione. Comunque, vedete, l'esperienza viene in qualche modo dismessa dalla sua... non è un luogo fondativo, non è un luogo originario, e nemmeno lo stesso per lo stesso empirismo inglese l'esperienza sarà un luogo originario. Perché uno potrebbe dire, sì, ho capito, lei dice che la metafisica è trasgressione dell'esperienza, la verità viene posta fuori dall'esperienza in un essere trascendente, però c'è la filosofia dell'empirismo, ci sono Locke, ci sono Berkeley, ci sono Hume, c'è tutta la tradizione sensistica, c'è tutta una tradizione che ci dice no, che poi coincide in gran parte con la rivoluzione scientifica moderna, che ci dice no, l'esperienza è la base. Però se andate a vedere come ad esempio un David Hume tratta l'esperienza, l'esperienza si presenta come? Come una molteplicità disgiunta di impressioni, le quali per acquisire un significato e un senso abbisognano di che cosa? Abbisognano, di nuovo, di una operazione di sintesi, che non è una sintesi trascendentale come sarà per Kant, che è quella compiuta dalle leggi dell'associazione. Un'operazione di sintesi che è di tipo psicologico, che in qualche modo implica la presenza di un soggetto che mette in ordine qualcosa che di per sé è puro caos, pura anarchia, molteplicità di impressioni disgiunte. La relazione, pensate, il principio di causa, no? Che spiega i rapporti dell'esperienza, non è una caratteristica per gli empiristi dell'esperienza stessa, è un portato del soggetto, è il soggetto che è abituato a vedere che il fuoco brucia, a un certo punto dopo il primo e il secondo tentativo non mette più il dito nel fuoco perché associa, no, per contiguità queste due impressioni, quella del calore nel proprio, del dolore e quella del fuoco, e quindi giunge a formulare l'enunciato il fuoco brucia. Ma, capite, è un risultato di un'operazione sintetica prodotta da un soggetto. Nell'esperienza non c'è causalità, nell'esperienza non ci sono relazioni, le relazioni congiuntive, si chiamano così, sono tutte opera di un soggetto esterno. Di nuovo si sta dicendo, l'esperienza da sola è inconsistente, l'esperienza da sola per diventare significativa, per essere rapporto di causa-effetto, per essere un'esperienza sensata, ha bisogno di un polo. Questo polo non fa parte dell'esperienza, è un testimone dell'esperienza, è fuori dall'esperienza e dà ordine all'esperienza. Allora, rispetto a questa via, parlare di empirismo radicale, che cosa significa? Che cos'è questa linea altra che in modo diverso emerge, ripeto, emerge nella totalità della storia del pensiero e che certamente ha trovato una sua formulazione più perspicua, scusate, secondo me, in quei pensatori che vi ho citato prima. Immanenza assoluta, empirismo radicale significano invece l'opposto, l'altra via, l'altro metodo. Significa porre l'esperienza come un assoluto. Assoluto vuol dire una realtà che basta a se stessa, che non ha bisogno di essere fondata in che non ha bisogno di correlarsi ad altro. Assoluto, questa parola che un po' ci inquieta, no? Quando dice gli assoluti, ma cosa vuol dire assoluto? Assoluto vuol dire absolutus, assoluto vuol dire qualcosa che esiste non grazie ad altro, non in debito con altro, ma per causa propria. Dio è assoluto, Dio è assoluto vuol dire semplicemente Dio, se c'è, è un ente che ha la sua causa in se stesso, perché se no non sarebbe assoluto, non sarebbe assolto. Curioso, soltanto dove c'è assoluto abbiamo una totale autonomia, perché evidentemente laddove non c'è assolutezza, che cosa c'è? C'è relazione, cioè debito. Se io penso il piano dell'esperienza, della realtà sensibile, come un piano caratterizzato da una sostanziale mancanza, cosa sto dicendo? Ma è inconsistente, ha bisogno di altro per esistere, cioè è costantemente in debito verso. Allora, immanenza assoluta, empirismo radicale, significa porre l'esperienza come assoluta e quindi porre l'esperienza come il relato, ciò che non ha bisogno di relazionarsi ad altro. Guarda, come qualcosa che non manca di niente, qualcosa che non è malato, che non è difettoso, che non ha bisogno di un mediatore esterno. E capite, chi ha frequentazioni con la filosofia sa bene quanto Nietzsche ci sia in un'affermazione di questo genere. Tutto Nietzsche sostanzialmente è il tentativo di affermare, quando dice dire sì alla vita, dire sì all'esistenza, non trattare più l'esistenza come qualcosa di malato, la grande salute, sono tutte espressioni che per il conoscitore di Nietzsche rimandano a che cosa? Rimandano direttamente a questo tentativo di fare un'operazione radicalmente antimetafisica, veramente minoritaria. Cioè, rispetto al no all'esperienza, il sì. L'esperienza è un assoluto. Cioè, in altre parole, perdonatemi quest'ultima incursione, diciamo, nei tecnicismi filosofici, ma penso che a questo punto sia abbastanza chiaro il perché lo faccia. Pensare l'esperienza come assoluto vuol dire intendere l'esperienza a partire dalla seconda definizione dell'etica di Spinoza. Vi leggo la seconda definizione dell'etica di Spinoza, che si riferisce a Dio, evidentemente. Ciò che è in sé ed è concepito per sé, ossia ciò il cui concetto non esige il concetto di un'altra cosa a partire dal quale debba essere formato. Ciò che è in sé ed è concepito per sé. Evidentemente, se io concepisco l'esperienza come assoluto, non la penso più a partire da un altro, ma la penso per se stessa. La penso come un principio alle spalle del quale non si può andare, che non ha bisogno di essere fondato in nient'altro. Cioè, guardate, lo sforzo che sarà una caratteristica poi di maggiori filosofi della linea minore che vi ho citato, Bergson senz'altro, James senz'altro, Whitehead soprattutto, è evidente che se si prende questa strada e si pensa all'esperienza come assoluto, si inaugura anche una teologia. Cioè, è evidente che questa esperienza pensata come assoluto, come realtà che basta a se stessa, pensare l'atto dell'esperire, potremmo dire l'atto del vivere, perché poi l'esperienza è l'atto del vivere. Pensare l'atto del vivere come assoluto vuol dire attribuire all'atto del vivere quei caratteri che nella tradizione metafisica vengono attribuiti a una verità trascendente l'esperienza, fuori dall'atto del vivere, cioè a Dio. E non è un caso che questa linea di pensiero, penso soprattutto a Whitehead e all'ultimo capitolo del suo libro, ma penso alle due fonti della morale della religione di Bergson, penso alla teoria generale dello spirito come atto puro di gentile, per citare alcuni testi chiave di questa linea di pensiero, producono tutti alla fine una riflessione di tipo teologico, nel senso che identificano l'assoluto non con il trascendente separato dall'esperienza, ma identificano l'assoluto con l'esperienza. Uno può dire, ma cosa vuol dire identificare l'assoluto con l'esperienza? Beh, se invece di esperienza io vi dico l'atto del vivere, intendendo non tanto la vita come astrazione, ma intendendo il sentirsi vivi, l'atto del vivere in quanto tale, beh, allora ci si capisce un po' di più, nel senso che il divino viene radicalmente immanentizzato, cioè viene radicalmente fatto coincidere con l'atto del vivere. E infatti Bergson dirà l'élan vital. L'élan vital è l'esperienza come assoluto, è l'atto del vivere, lo slancio vitale. L'élan vital è qualche cosa di Dio. Si se n'est pas Dieu lui-même, se non è forse addirittura Dio lui stesso. È evidente che se elevo l'esperienza d'assoluto, l'atto del vivere, atto ultimo o primo, dietro al quale non si può andare, quindi non ragiono più nei termini, ad esempio, della metafisica scolastica, come ragionava la metafisica scolastica. La metafisica scolastica, di fronte ancora oggi, no? Ancora oggi, nelle formulazioni spesso ex cathedra che vengono fatte intorno alla questione della vita, come ragionava la metafisica scolastica? Distingueva la vita dal vivente, diceva, il vivente non è la vita, il vivente ha la vita. La vita è trascendente, la vita è una proprietà esclusiva di Dio. Io sono la vita, no? Famoso passo. Dunque il vivente, e qui vedete uso la parola vivente come sinonimo di esperienza, il vivente non è la vita. Il vivente ha la vita per partecipazione. Come dire, il vivente è in debito rispetto al principio che per un dono gratuito gli dona la vita, così come gliela può ritirare. La relazione, vedete, tra vita e vivente è una relazione d'avere per la metafisica, non d'essere. Ma se è una relazione d'avere, il vivente è un debito, è costantemente in debito. Deve la sua vita ad altri, ai genitori, alla società che l'ha allevato, a Dio in cielo, ma deve sempre la propria vita ad altro. E quindi è strutturalmente in debito ed è strutturalmente colpevole. Non perché abbia commesso qualche cosa, ma perché è in debito. Naturalmente questa è la prospettiva di una metafisica della trascendenza. In una prospettiva di una metafisica dell'immanenza, e ripeto, Nietzsche, Bergson, James, Peirce e via così, poi sarebbero tanti altri autori, Deleuze, Gentile e via, in una prospettiva della metafisica dell'immanenza le cose cambiano, perché non c'è più una vita trascendente, una verità fuori dall'esperienza, ma l'esperienza è la verità che si sta facendo. L'esperienza è il farsi stesso della verità. La verità, scriveva benissimo Gentile, non è prima dell'esperienza, o dopo l'esperienza, o accanto all'esperienza. La verità non è qualcosa che noi raggiungiamo tramite l'esperienza, o da cui proveniamo. La verità è l'aver luogo stesso della esperienza, si fa nella esperienza, è il fieri, no? Fieri, il farsi dell'esperienza, è una verità totalmente eventuale, che è assoluta, eh? Non è che in questo modo noi stiamo relativizzando la verità, stiamo dicendo la verità accade tutta, ora, qui e adesso. L'assoluto non è fuori e non è qualcosa che io devo raggiungere, non è qualcosa rispetto a cui io sono in debito, non è qualcosa che mi sovrasta con l'autorità della sua trascendenza e che mi schiaccia, ma l'assoluto è l'esperienza stessa nel suo farsi, qui e ora. Capite che questa strada, che non a caso è Nietzsche, il suo maggiore interprete, è inutile, insomma, bisogna riconoscere che Nietzsche da questo punto di vista è il suo maggiore interprete, questa strada può essere ben qualificata da quell'esperienza immanenza assoluta oppure empirismo radicale. Cioè empirismo talmente radicale, qui tocco un punto che a me interessa molto, io capisco che però possa, e non, quindi non insisterò più di tanto, possa suonare un lievemente tecnico e quindi mi limiterò semplicemente a accennarlo, ma se questo empirismo è veramente radicale, è evidente che l'esperienza a cui faccio riferimento è un'esperienza, ed è questo un tratto che accomuna tutti questi pensatori, che quando provano, per quanto vengano, spesso siano anche incomunicanti tra di loro, ma su questo punto convergono tutti, e convergono su questo punto, lo dico agli amici filosofi, in polemica con la via fenomenologica, con la via analitico-esistenziale, no? Con la via, diciamo, classica della filosofia contemporanea. Se l'esperienza è veramente un assoluto, se l'esperienza è veramente il primo, l'esperienza non è più nemmeno, come dire, necessariamente collegata all'elemento della coscienza. E questo è un punto veramente, per me, di straordinario interesse, ma anche di, capisco che sia molto difficile, cioè l'esperienza come tale, se è un assoluto, non ha più bisogno di avere nella coscienza il suo polo di riferimento. Mi spiego, se io normalmente dicessi esperienza a qualcuno che non, appunto, così, in una conversazione normale, beh, insomma, esperienza noi la collegheremmo automaticamente alla parola coscienza. Avere esperienza di, lo pensiamo immediatamente sul modello di un essere consapevoli di, cosa che ha una serie di conseguenze, perché se noi pensiamo l'esperienza in questo modo, io credo che tutti noi qui seduti alla parola esperienza colleghiamo immediatamente la parola coscienza, se noi pensiamo l'esperienza in questo modo, evidentemente stiamo anche facendo un'altra affermazione. Se esperienza è essere consapevoli di, in qualche modo, sono certo che gli uomini abbiano esperienza, ma comincia a essere problematico parlare di esperienza per il mio cane, per il mio gatto, per i lombrichi, quasi impossibile parlarne per le piante. Cioè, se noi colleghiamo strettamente esperienza a coscienza, comunque intendiamo la coscienza, capite bene che l'esperienza diventa qualche cosa di molto antropocentrato, cioè qualche cosa che sembra, che fa sì che, insomma, certo, noi siamo, io sono esperienza, il mio cane fa esperienza, qui c'è un dibattito, ma forse sì. Hegel diceva, ad esempio, che in un passo molto bello diceva che sul cane, se fa esperienza o meno, la risposta che dava era questa: beh, se gli do un calcio, o se, lui diceva, se è malato, allora posso dire che albeggia un po' di coscienza. Perché? È evidente, no? Perché coscienza, che cosa si intende con la parola coscienza? È essere coscienti di qualche cosa, io sono cosciente di stare parlando a voi, io sono, come dire, sto parlando a voi, al tempo stesso sono cosciente di stare parlando a voi. Coscienza rimanda ad autoconsapevolezza, ad autocoscienza, evidentemente. Quando io mi interrogo sul fatto se il mio cane sia cosciente o no, mi sto interrogando sul fatto se il mio cane è autocosciente o non autocosciente. Se, cioè, mentre fa esperienza, si rapporta, un filosofo direbbe così, mentre fa esperienza, si rapporta riflessivamente a se stesso che sta facendo esperienza. Cioè, come se mentre fa esperienza si guarda in uno specchio e dice sono io che sto facendo esperienza. Se non c'è quello specchio non compare nemmeno la parola io. Ci chiediamo questo quando ci chiediamo chissà cosa sente il mio gatto, no? C'è autocoscienza? Allora Hegel diceva, Se autocoscienza vuol dire sentirsi, è il dolore. Il dolore è qualcosa che produce una specie di prima riflessione. Perché l'animale malato è come se si ricordasse di se stesso, di esistere. Il dolore produce in lui una riflessione su se stesso. E quindi, diceva Hegel, la coscienza come autocoscienza albeggia nel dolore dell'animale malato. Conclusione di questo discorso. Che cos'è allora la coscienza degli uomini? La malattia. Nient'altro che uno stato costante di malattia. È la conclusione che trae Nietzsche, no? La coscienza umana, se è vero che è il frutto di un sentirsi, e se il sentirsi implica in qualche modo che venga meno quello stato anche di armonia immediato col mondo esterno, in cui quando siamo perfettamente in armonia col mondo esterno non ci sentiamo. È una definizione classica di salute che viene ripresa anche da Kant. È la salute e la vita nel silenzio degli organi. È vero. La salute che cos'è? È non sentire il proprio corpo. C'è salute quando il livello di riflessione, cioè di ritorno su di sé, è uguale a zero. C'è invece, quando c'è la malattia, è chiaro che emerge anche la riflessione su di sé. Non a caso il malato tende a chiudersi in se stesso, diventa qualcuno che rumina sul proprio sé. Allora è evidente, dice Hegel, no? Che l'alba della coscienza è data dalla malattia, ed è per questo, ed è l'unico luogo, dice Hegel, in cui io posso dire che l'animale ha coscienza di, è intenzionalità, direbbe un filosofo. Allora, perché ho fatto questo discorso? Per farvi vedere che se io collego l'esperienza alla coscienza, evidentemente sono certo di dire che l'uomo è esperienza, ma appena esco dal mio mondo, pianti, alberi, cani, gatti, lombrichi, zecche, no? E queste, possiamo parlare di esperienza? E evidentemente, appunto, solo in casi limite possiamo parlare di esperienza. Ora, la linea degli empiristi radicali ha questa grande intuizione. Prova a pensare l'esperienza senza la coscienza, cioè prova a pensare la dimensione dell'esperienza indipendentemente dalla dimensione della coscienza, cioè prova a pensare un'esperienza talmente assoluta che non ha più bisogno di quella piega, di quel riflettersi su se stessa che chiamiamo coscienza. Loro dicono, dice uno in particolare, sicuramente la coscienza umana, per esempio, suppone l'esperienza, non ci può essere coscienza senza, ma non è vero il reciproco. La coscienza suppone l'esperienza, ma l'esperienza può fare tranquillamente a meno della coscienza. La coscienza è un elemento interno del processo d'esperienza. È uno dei vari elementi di quel processo che è l'esperienza. Ora, voi mi direte, ma è interessante perché immagino che, però potreste obiettarmi, al di là dell'interesse che questa affermazione suscita, ma dove ci porta un'affermazione di questo genere? Sì, può essere interessante provare a immaginare l'esperienza senza coscienza e dire che quello è l'assoluto, anzi, dire che quello è Dio. Perché stiamo dicendo questo, l'esperienza senza coscienza è l'élan vital, è qualche cosa di Dio se non Dio stesso. Certo, un Dio che non è trascendente, ma un Dio che transita, che corre, come dicevano i grandi teologi del Medioevo, mistici però, non i teologi filosofi, penso a Scott Erugena, Meister Eckhart, eccetera. È un Dio che corre, no, in tutte le creature, no? Sì, può essere interessante da questo punto di vista, però dice, al di là di questa astrazione, l'obiezione che si potrebbe fare, dove si va? Beh, io, e su questo vorrei... mi avvio alla conclusione, vorrei rilevare un aspetto a mio parere, credo interessante, insomma di straordinario interesse, poi io probabilmente non ho gli strumenti per poterlo dominare, però sono certo che si tratti di un argomento di straordinario interesse per il pensiero a venire. Beh, se si libera l'esperienza dal piano della coscienza e si pensa all'esperienza come dato immediato e si pensa all'esperienza come un assoluto, è evidente che regredire, tornare a questo luogo, vuol dire tornare a un luogo che ci permette di rientrare come esseri umani in comunicazione, in continuità con tutto ciò che non è umano. E con tutto ciò che, come dire, abbiamo per ragioni millenarie posto nella scala degli esseri al di sotto di noi, o anche se volete al di sopra di noi. Perché un'esperienza senza coscienza, un'esperienza assoluta, un'esperienza liberata da quella dimensione che i filosofi chiamano dell'intenzionalità, un'esperienza veramente nuda, nuda perché non ha più questo riferimento costante al vestito umano. E se diciamo che lì c'è l'assoluto e che la filosofia col suo sforzo sovrumano o oltreumano ci porta in questo luogo, beh, effettivamente stiamo dicendo che la filosofia ci aiuta a regredire o andare o a, in questo luogo originario che è più che umano o meno che umano e nel quale si ristabiliscono, come dire, le continuità appunto con quelle cose che citavamo prima, le zecche, i lombrichi, le piante, tutto ciò che vive. Perché tutto ciò che vive io lo incontro sul piano di un'esperienza che non ha più nella coscienza il suo polo, perché altrimenti sarebbe soltanto l'esperienza umana. Ecco che allora la via dell'empirismo radicale, la via dell'immanenza assoluta, diventa non soltanto una linea di resistenza perché restituisce alla filosofia il suo oggetto, l'assoluto. Di fronte all'altra linea che dice l'assoluto, la filosofia è relativismo, la filosofia non c'è metafisica e via così. Non solo restituisce alla filosofia l'assoluto, e quindi la prima opera di resistenza, ma restituisce anche alla filosofia la possibilità di indicare un luogo nel quale comunicare con il creato, con quello che si chiama il creato, no? Con l'insieme dei viventi, in una continuità orizzontale, non più verticale, gerarchica. Da questo punto di vista, capite, io credo che si tratti di una scommessa che in qualche modo porta la filosofia in qualche modo a superare quella dimensione antropologica nella quale, come abbiamo visto la volta scorsa, è andata progressivamente rinchiudendosi nella modernità. La frase di, mi pare, forse scusate perché ho fatto diverse cose, magari non l'ho detto con voi, ma la frase, forse ve l'ho citata, quella frase la volta scorsa di Michel Foucault, Foucault alla domanda che cos'è la modernità? La modernità, depuis quand jusqu'à nous, è sostanzialmente antropologia. E lui lo dice pensando ad Heidegger, pensando a tutti i suoi contemporanei, si era appena laureato, dottorato con questa tesi, che in parte è dedicata a Kant, insomma, da Kant in poi la modernità è stata antropologica, è stata in qualche modo una autoreferenziale, una riflessione dell'uomo sul proprio ombelico che poi diventa il soggetto trascendentale, ma è il suo ombelico sostanzialmente. La filosofia, dice Foucault, può nascere, resistenza, solo con la morte dell'uomo. Cosa vuol dire morte dell'uomo? Morte dell'uomo vuol dire facendola finita con questa, come dire, antropologizzazione del discorso filosofico. Lui dice proprio la fine dell'uomo, e su questa parola si sono fermati quasi tutti i lettori di Foucault, ma non hanno letto quello che c'era scritto subito dopo. Dice la fine dell'uomo è la nascita, la rinascita della filosofia. Cioè la fine dell'uomo, la fine dell'antropologia, la rinascita della filosofia come filosofia speculativa, e naturalmente questa filosofia della speculativa è una filosofia della natura. Cioè una filosofia che ricolloca, se volete, l'uomo all'interno dei processi naturali, compiendo lo stesso gesto che da secoli era stato compiuto dalla scienza, da Copernico, da Darwin, da Freud, che non avevano fatto altro che questo, mettere l'uomo dentro la natura, farne non, come dire, il padrone, il signore della natura, l'eletto, l'immagine a somiglianza di, ma farne un elemento in continuità con l'ordine del creato. Ed era l'operazione che avevano fatto Darwin, Freud, Copernico, quella che suscitava scandalo, e questa linea resistente della filosofia contemporanea cerca in qualche modo di portare a livello di consapevolezza speculativa quella che è stata la scelta classica della scienza. Quindi permettendoci anche di riaprire fecondamente un dialogo con le scienze, un dialogo che si era troppo presto interrotto. Vi ringrazio.
Grazie Rocco, veramente una relazione molto intensa. Tra l'altro hai toccato dei punti che nei vari anni noi abbiamo affrontato qui in fondazione, proprio chiamando importanti filosofi, per cui questo tentativo di rifondazione della vita a partire dalla vita stessa certamente ha una sua originalità. Mi sono venute in mente le mitzvot ebraiche, i cosiddetti precetti, perché lì c'è proprio esattamente questo tentativo. Si chiede qual è il fondamento delle mitzvot? Le mitzvot stesse. Perché osservi lo Shabbat? Per osservare il Shabbat. Lì dentro la pratica si ricava un senso della pratica stessa. Voglio farti solo una domanda, aprendo il dibattito naturalmente con voi. Appunto, pensando anche alle varie ipotesi, per esempio le frasi conclusive che hai detto, mi viene in mente che da tutt'altra prospettiva e andando naturalmente in direzione diametralmente opposta è impegnato in questo tentativo di rifondazione anche Vito Mancuso, che va veramente nella direzione opposta alla tua. Chiedo a te, in questo tuo tentativo di rifondazione, in questo fondamento che tu proponi, ci rientra l'imperativo categorico? Come lo giustifichi? Lo dico per dare anche un po' manforte, dovendo fare l'avvocato del diavolo, alla via kantiana. Come giustifichi l'imperativo categorico e se ha un ruolo all'interno della tua metafisica? Adesso apriamo domande che le raccogliamo e così poi il professore risponde. Vedo che ci sono anche i ragazzi oggi, qui si interviene liberamente.
Ma devo dire che ho molte perplessità a seguire un po' il suo percorso, a cominciare dall'inizio, laddove la metafisica è l'esperienza sensibile, aggiungerei l'aggettivo sensibile, perché lei quando fa di l'esperienza un tutto tra l'uomo, l'animale e la pianta, secondo me tralascia un aggettivo molto significativo. C'è un'esperienza sensibile, c'è un'esperienza morale, c'è un'esperienza intellettuale, c'è un'esperienza estetica, e questi aggettivi sono estremamente importanti. Chiusa la parentesi, dal principio lei definisce l'esperienza come patologia che ha bisogno di una fondazione altrove.
Sì, nella prospettiva metafisica.
Secondo me non è che l'esperienza è patologia, l'esperienza è un tipo di conoscenza che mi fa vedere lei oggi, probabilmente non ci vedremo domani, ma se ci vedessimo domani mi farebbe vedere un essere somigliante a lei, ma che forse ha un po' più di barba rispetto a ieri, che forse ha cambiato vestito, eccetera, eccetera. Ora, la necessità, diciamo, della metafisica nasce dal fatto di dire: ma quando io vedo una persona oggi e vedo qualcos'altro domani, posso dire che è la stessa persona? Oppure devo dire che sono due cose diverse? Perché da un punto di vista sensibile sono due cose diverse. Allora, io o mi limito a una percezione dell'immediatezza e mi chiudo là, oppure devo costruire logicamente un fondamento che mi garantisca che quella persona che io vedo oggi, che amo oggi, che odio oggi, è la stessa persona che domani vedrò, amerò o odierò. Allora, questa è la necessità della metafisica, non perché l'esperienza è patologica, ma perché l'esperienza è frammentaria. Allora, è necessario per il mio vivere, non è un discorso che viene da chissà quale cielo, per il mio vivere capire se quello che percepisco oggi ha a che fare con quello che ho percepito ieri o con quello che percepirò domani, perché altrimenti il mio vivere si limita all'istante, all'istantaneo, senza nessuna possibilità di relazione. Chiaro, sì. Allora, questo è il fondamento della metafisica, non perché ci sia patologia, ma perché c'è una necessità del vivente umano di costruire relazioni, punto primo. Punto secondo.
Brevemente però l'invito. Brevemente.
Brevemente, scusi. Ma i discorsi
sono interessantissimo quello che dici.
I discorsi sono interessanti e
pertinenti.
Stimolerebbero tante cose.
Sì, è del tutto pertinente.
Lei mi cita Nietzsche, ma io ricordo di Nietzsche questa frase famosa: i fatti non esistono, esistono le interpretazioni. E lo dice uno che appunto di radicalità dell'esperienza ci ha insegnato qualcosa, però altrettanto ci ha insegnato che di per sé il fatto non ha significato. Che differenza c'è tra l'uccidere e l'essere ucciso, tra il nazista e l'ebreo? Se l'esperienza è radicale, non c'è nessuna differenza. il morire, ma il morire assume significato proprio se c'è un senso ulteriore. C'è chi uccide e c'è chi viene ucciso, c'è chi tortura e c'è chi viene torturato. Non è dentro l'esperienza che questo può essere percepito. O se diciamo che dentro l'esperienza c'è il senso, come ha citato lei, dobbiamo trovare il senso, ma il senso non è nell'esperienza, il senso è sempre al di fuori dell'esperienza. Prego.
Se ci sono altre domande,
se, magari... vogliamo, se volete, qualcuno vuole intervenire? Allora provo a iniziare a rispondere questo, poi vediamo il secondo giro.
Sì.
E tanto ha messo carne al fuoco il Signore, giustamente.
Sì, allora comincio dalle questioni che sono state sollevate con grande precisione dal Signore che ha parlato adesso. Prima tesi, siccome l'esperienza sensibile è, mi dica se interpreto bene quello che lui dice, ma penso di aver capito, siccome l'esperienza sensibile è frammentaria, noi abbiamo bisogno della metafisica, perché la metafisica è il principio del riconoscimento, è il principio che ci permette di riconoscere lo stesso nel diverso. Questo mi pare sia la tesi che lei ha sostenuto, che è una tesi assolutamente, come dire, autorevole, che ha dalla sua, come dire, ben, una letteratura ampia e ben motivata. Ma guardi, io proprio questa espressione, siccome l'esperienza sensibile è frammentaria, la metafisica è necessaria, e perché altrimenti cosa ci sarebbe? Ci si chiuderebbe nell'istante, no? E non ci sarebbe la possibilità di dare continuità. Ecco, in qualche modo questa tesi qui, questa tesi che lei ha enunciato con tale precisione, è esattamente la tesi che l'empirismo radicale mette radicalmente in questione e che contesta e che rende l'empirismo radicale. Perché l'empirismo radicale, cioè l'esperienza, questo tentativo di porre l'esperienza assoluta, muove da questa ipotesi, che l'esperienza non sia affatto frammentaria, cioè che la frammentarietà dell'esperienza sia dovuta a un riflesso d'ordine logico, al fatto che noi proiettiamo sull'esperienza una interpretazione d'ordine logico dell'esperienza, cioè non ci rapportiamo al dato immediato nella sua immediatezza, ma tra noi e il dato immediato mettiamo una specie di specchio, mettiamo una specie, pardon, di lente, che ci restituisce il dato immediato a partire da categorie logiche. Cioè lo vediamo alla luce di quella che Platone chiamava la seconda navigazione, no? Cioè non guardo la realtà per come si dà, ma la guardo alla luce di ciò che essa deve essere a partire dal principio di identità e di non contraddizione. Perché la frammentarietà dell'esperienza non è affatto un dato immediato. Il nostro dato immediato, se noi vogliamo essere, se vogliamo prendere l'esperienza così come essa si dà, se la vogliamo prendere senza proiettare su di essa uno schema metafisico, che è uno schema logico, il dato immediato è il transito, il dato immediato è la continuità, il dato immediato è quell'elemento che Bergson chiamava durata. Il dato immediato non è una molteplicità di giustapposizione. Nessuno di noi può descrivere l'esperienza che fa in qualsiasi momento sotto questa griglia, come una molteplicità di elementi sconnessi che devono essere messi insieme. Quando noi facciamo esperienza di una molteplicità di altra natura, cioè di una molteplicità che è continuamente in via di interpenetrazione, dove i confini tra un elemento e un altro elemento non ci sono, forse perché non ci sono elementi, c'è un flusso, c'è una continuità, c'è uno stream, c'è quello che, non so, Joyce cercava di fotografare quando scrive l'Ulisse, c'è cioè la transizione in atto. Questa transizione in atto, se la rifletto logicamente, si scompone in una molteplicità di elementi. Ma gli elementi di cui lei parla non sono il dato immediato, sono il risultato di un'analisi intellettuale condotta sul dato immediato. Il dato immediato come lo viviamo è esperienza come flusso, come continuità, come transito. Il riconoscimento intellettuale è un'operazione, ma il riconoscimento è qualcosa che noi realizziamo immediatamente attraverso l'azione. Nella realtà dell'esperienza non è qualcosa che richieda, come dire, la mediazione dell'idea o di un concetto. Ecco, proprio questo è il punto che chiarisce la differenza tra la linea propriamente empirista e una linea invece che quindi parte dall'esperienza, e una linea invece che parte da un'esperienza che è già rifratta alla luce dell'intelletto, è come se fosse stata vista a partire da un prisma, che è il prisma logico, che l'ha già scomposto in elementi. Ecco, però non credo che il dato immediato sia per noi l'elemento. L'elemento è il risultato di un'analisi. Il dato immediato è una continuità, è un flusso, è un'espressione forse più bella, è un'espressione classica, unitas multiplex. Certo, è una molteplicità, ma non è una molteplicità di elementi che si aggiungono l'uno all'altro essendo esterni l'uno all'altro, è una molteplicità che è il farsi di un'unità, è un uno che si fa attraverso i molti, così è la nostra vita poi, se ci pensiamo la nostra esistenza, certo, non è una combinatoria di elementi differenti, è un'unità che si fa attraverso un molteplice. Poi, se io rifletto questa mia vita, se mi guardo allo specchio, se penso, se rifletto, certo la scompongo nelle sue epoche, giovinezza, maturità, ma nel momento in cui la vivo, essa si dà come unità nella molteplicità. Quindi direi che proprio questa è la metafisica, cioè la metafisica è stata la scomposizione artificiale, intellettualistica del dato immediato dell'esperienza in una molteplicità di elementi. Ma questa è un'operazione che è stata condotta per una ragione molto semplice, perché la metafisica rispecchia anche il bisogno dell'uomo di agire, e l'uomo per poter agire ha bisogno dei punti fermi, e per avere dei punti fermi deve scomporre il dato immediato in elementi che poi può ricomporre in un modo o nell'altro. È il bisogno umano di agire, di perseverare nell'essere, di produrre, di lavorare, che porta a scomporre l'esperienza in frammenti. Ma il modo in cui noi viviamo, ripeto, non viviamo una vita scomposta in frammenti, noi viviamo una vita che continuamente, come dire, fluisce, ma fluisce nel senso in cui, come dire, si gioca tutta sul confine, sul rapporto tra questi elementi, sul loro continuo tracimare l'uno negli altri. In un certo senso, ripeto, non ci sono elementi, non c'è istante, c'è continuità. C'è continuità come dato immediato. Questo è un po' il liquido amniotico nel quale noi viviamo. È un liquido amniotico nel quale noi viviamo, ma che appunto facciamo fatica a riconoscere, no? Facciamo fatica a, perché c'è di mezzo il linguaggio, c'è di mezzo l'addestramento al quale siamo stati sottoposti, eccetera. E riguardo all'altra sua questione, anche questa molto precisa che lei sollevava, lei citava una frase di Nietzsche famosissima: i fatti non esistono, esistono solo le interpretazioni. Su questa frase si sono fatte spese, insomma,
biblioteche,
eccetera. Io le dico come, e quindi lei aggiungeva, l'esperienza come tale non ha senso, l'esperienza ha bisogno di un senso che gli venga dato. Di nuovo torna, come vede, quella distinzione che io ho cercato di sollevare. Mi fa piacere che lei abbia posto queste domande, perché insomma mostrano come appunto qual è l'argomento del contendere, insomma. È proprio questa idea che il senso venga dal di fuori, di nuovo quello che è la linea di pensiero che cercavo così di portare, di evidenziare, mette in questione. Cioè l'idea che sia che l'esperienza come, che appunto l'esperienza non è malata, certo, però l'esperienza nella prospettiva che emerge anche dalla sua domanda molto precisa è che l'esperienza da sola non si basta, lei come tale non ha senso, se c'è un senso questo senso deve venire dal di fuori, è il risultato di un'operazione. Ecco, perché? Perché l'esperienza come tale non ha senso? Però non capisco questo passaggio dalla questione dell'assassino dalla vittima, e però proverò a rispondere prendendo la cosa. La questione che appunto volevo sollevare era appunto questa, cioè l'idea che l'esperienza come tale è il farsi del senso. Quando Nietzsche scrive i fatti non esistono, ci sono solo interpretazioni, dice una cosa molto precisa e a mio parere indiscutibile. Non sta dicendo tutto è soggettivo, tutto è relativo, sta dicendo un'altra cosa. Anche se così è stato interpretato dalle persone che hanno, come dire, da certi filosofi, miei colleghi, che hanno una visione, secondo me, un po' ristretta della questione. I fatti non esistono, esistono solo interpretazioni, vuol dire la verità, il senso, non è qualcosa di dato una volta per tutte e posto come meta, o oggetto di una ricerca o punto di partenza della ricerca. Il senso accade mentre l'esperienza ha luogo, cioè il senso, la verità, lungi da essere il termine di una ricerca, la verità è l'aver luogo stesso dell'esperienza, è qualcosa che noi facciamo, noi produciamo continuamente senso, ma produciamo un senso che è costantemente soggetto all'ipotesi di diventare non senso, cioè l'esperienza è proprio il laboratorio, il luogo in cui il senso accade, ma accade in modo dinamico, non accade come un valore assoluto, come una verità, accade come qualcosa che, avendo luogo, è sempre sottoposto all'ipoteca del fallimento. Il senso è un processo. Questo è il valore umano dell'esperienza. Ed è appunto nell'ambito di questa esperienza, come dire, che si fa la verità. Non è qualche cosa che esiste fuori dall'esperienza. È qualcosa che accade nell'esperienza come esperienza. Cioè è esattamente, come dire, ciò che... E questo, tra l'altro, sarebbe molto interessante mostrare come a livello biologico si potrebbe mostrare benissimo come qualsiasi processo biologico abbia questa natura, ma questo sarebbe un altro discorso. Però di fatto questo è il senso della espressione di Nietzsche: i fatti non esistono, esistono solo le interpretazioni. Cioè non esiste una verità data una volta per tutte che deve essere raggiunta, i fatti non esistono. Esiste soltanto che cosa? Il lavoro dell'esperienza. Esiste soltanto l'accadere dell'esperienza, cioè il processo. E in questo modo io credo siamo portati, per rispondere alle domande che lei mi ha fatto con l'esempio dell'assassino e dell'omicida, esatto, e alla domanda che mi ha fatto Assael, l'amico, sull'imperativo categorico, proprio perché la verità non è trascendente l'esperienza, ma la verità ha luogo nell'esperienza, beh, questo implica dal punto di vista umano un enorme problema, cioè un'enorme questione, no? Cioè noi siamo costantemente responsabili in ogni momento della nostra esistenza della totalità del vero. Se la verità non è fuori o prima, se la verità accade qui e ora, in ogni momento, è il luogo di un processo, di un'elaborazione, beh, in ogni mio singolo atto io sono eternamente responsabile. Certo. Ed è quello che pensava Nietzsche col pensiero dell'eterno ritorno. Quando Nietzsche propone il pensiero dell'eterno ritorno, sul quale io non sono uno specialista assolutamente, ma proprio, però in fin dei conti qual è la valenza del pensiero dell'eterno ritorno se non dire l'eterno è dato ad ogni istante, per cui tu sei sempre in gioco e in ogni tuo istante ciò che ne va è dell'eternità. E abbiamo di nuovo una verità che non è data fuori, non è data prima, ma che ha luogo sempre, tutta, in ogni momento. Allora da questo punto di vista direi che è una specie di imperativo categorico alla N, perché è un imperativo categorico che mi impegna quotidianamente, perché quotidianamente mi colloca, mi ricorda, tu in ogni istante sei nell'assoluto e quindi sei responsabile assolutamente. E questo senso penso possa essere non una risposta ma un tentativo di affrontare la questione che tu sollevavi quando, certo, dicevi come si situa il problema della morale.
Voglio solo per tenere anche il punto su quello che diceva il signore, cercando di...
No, che era molto preciso.
È molto preciso e pertinente, credo che sia il punto della serata, naturalmente. Naturalmente se qualcuno altro vuole intervenire, alzi la mano. Bella questa tua interpretazione, diciamo, immanente dell'imperativo categorico kantiano. Però tu sai benissimo che Kant spiega la forma di questo giudizio e la forma, nella sua ottica, implica una trascendenza. Diciamo una trascendentale, chiamiamolo come vogliamo, siamo qui fra di noi. Quello che credo interessi al Signore e anche a me è se nell'impianto metafisico che tu proponi non si nasconda, per usare un termine che si applica a Hegel di solito, un certo giustificazionismo, a tal punto da rendere nulla la distinzione fra l'ebreo e il nazista, per intendere i due poli. C'è questo rischio, secondo te, in questa tua proposta filosofica, speculativa? C'è già un'altra domanda, quindi Rocco.
Sì, vogliamo fare anche
vogliamo
una domanda?
Sì. Faccia,
no,
sì.
No, volevo capire se si può collegare quello che dice lei alla Arendt, quando parla appunto della banalità, del male, della naturalità del male, del male...
La banalità
ma anche banalità intesa, certo, come naturalità del male. Certo. E poi mi piaceva molto questo collegamento con la scienza, quindi con Darwin e tutto quel processo enorme che è venuto. E poi oggi sentivo Cacciari che parlava proprio di quanto la filosofia e la scienza in questo momento siano vicini e sia importante parlare scienza e filosofia. Grazie.
Lui ci aveva provato a fare un'università così, però poi se n'è andato subito, per cui...
Sì, allora brevemente nonostante la complessità delle domande. Allora, la questione, per intenderci, ebreo nazista, no? Però è sintomatico ciò che sia, perché in fin dei conti, volendo anche qui di nuovo procedere a delle generalizzazioni, ma è già una generalizzazione dire ebreo nazista, cioè, ecco, insomma, per cui restiamo nell'ambito della generalizzazione, insomma. Il nazismo è esattamente un tentativo, e qui forse c'entra anche le cose che diceva la Arendt, eccetera, è esattamente un tentativo, la creazione di un dispositivo, che ha come compito non quello di assecondare, cioè che si propone come grande filosofia della vita. Prima di tutto bisogna essere molto onesti da questo punto di vista, cioè il nazismo si propone come una grande filosofia della vita, no? Come un grande tentativo, e sembra assurdo dirlo considerando i milioni di morti prodotti, però di porre la vita a principio di selezione, no? Principio di selezione, nel senso che la vita deve funzionare come principio di selezione tra ciò che è buono e ciò che è cattivo. Allora, naturalmente, l'ebreo da che parte sta? Sta dalla parte del virus, del cancro, di quello che minaccia la vita, che è interpretato in modo razziale, no? Eccetera. Ma, però il nazismo si propone come filosofia della vita, la vita si propone come criterio di selezione, e forse si può dire che non è esistito nessun movimento per la vita più potente del nazismo, perché tutta la sua macchina politica è stata messa al servizio del principio vitale, che loro interpretavano come primato, produzione della razza perfetta, ed eliminazione sistematica di tutto quello che infetta, no, la vita buona. Però se ci pensate, se io chiamassi il nazismo movimento per la vita, direi esattamente come stanno le cose. Poi è chiaro che era la vita che intendevano loro, cioè, ed è quello che spiega, cioè, anche il perché i treni portassero ad Auschwitz gli ebrei, fino, come racconta benissimo la Arendt nell'Origine del totalitarismo, gli ultimi giorni di guerra portassero ancora gli ebrei a morire, no? Perché evidentemente il principio a cui si rispondeva non era un principio giuridico politico, era un principio metafisico, era la vita che dava le sue direttive all'agire politico. Allora è curioso questo, no? Cioè, è curioso, cioè, che il nazismo assuma la vita come valore oggettivo, ma facendo questo fa un'operazione che è proprio quello di scindere la vita dal vivente, cioè la vita è un valore assoluto, trascendente, no? Alla luce del quale si misurano i viventi. I viventi sono buoni o cattivi a seconda della loro partecipazione maggiore o minore a quel principio astratto che è la vita della razza, l'igenerazionale, la purezza, eccetera. È un grande metodo della trascendenza, laico. È un metodo laico della trascendenza, dove non abbiamo più una trascendenza di tipo religioso, abbiamo una trascendenza feticistica, abbiamo la trascendenza del valore vita,
ariana.
La trascendenza del valore vita ariana, che diventa criterio di selezione naturale. Ma è un metodo della trascendenza. Un metodo dell'immanenza coincide invece nel dire, no, la vita non è qualche cosa di separato dal vivente e non può funzionare come criterio di giudizio del vivente. La vita è l'atto stesso del vivente e si risolve in chiave puramente monadologica, cioè la vita è tutta nell'atto del vivente che sta vivendo, non ha nessuna dimensione che ecceda l'atto qui e ora del vivere. E chiaramente, se io ragiono in questi termini, non ho più la possibilità di produrre un grande tribunale che giudichi e decida ciò che è legittimo che viva e ciò che è illegittimo che viva.
Che infatti i nazisti non avevano. Non avevano il tribunale.
Non avevano il tribunale, perché il tribunale sarebbe stato ancora un passaggio attraverso un principio di carattere giuridico, no?
O metafisico. Perché io non so se il nazismo... Capisco questo che dici, al di là della questione del nazismo, che diciamo, capisco che lo riconduci a lo schema che tu stai criticando qui. Ribadisco però, se ti chiedo, al di là del nazismo, se è una dimensione di trascendenza o di immanenza radicale, io penso piuttosto questa, al di là del nazismo, che ci serve solo come polo polemico di discussione, ti ribadisco e ti chiedo, all'interno del tuo sistema metafisico, dico metafisico e speculativo, ecco, se tu vedi dove possiamo individuare i criteri per la distinzione, abbiamo utilizzato questa dualità ebreo-nazista, cioè, se, ribadisco, se non si va incontro a quello che è il rischio del giustificazionismo, cioè l'assolutizzazione della presenza, accetto la presenza, diciamo così, cioè non c'è più, un criterio morale, non esistono più criteri morali per giudicare la presenza.
Non esistono più criteri morali, se per criteri morali si intende l'esistenza di una legge.
Okay.
Evidentemente non esistono più criteri morali. Questo è. Esistono però criteri immanenti,
ecco.
Cioè esiste un criterio immanente che è il criterio dell'intensificazione del vivente, cioè laddove il vivente vive, lì c'è un atto, come dire, di autoaffermazione, che è un atto intrinsecamente buono, e laddove invece si deprime la vita del vivente, laddove ci sono affetti tristi, laddove in qualche modo il vivente viene deprivato della sua potenzialità di vivere, allora lì sì che c'è, in quel venir meno, allora ci sono affetti tristi, c'è in qualche modo una decadenza del vivente stesso. Cioè, da questo punto di vista, certo, io non riuscirei, non sono in grado, non sono capace, non riesco a vedere una prospettiva morale nel senso forse in cui tu la intendi. Però che vi sia la possibilità di individuare criteri immanenti all'atto del vivente e al farsi dell'esperienza, in base al quale distinguere un più da un meno,
esatto,
e in base al quale distinguere ciò che potenzia da ciò che depotenzia, o come diceva Nietzsche, il forte dal debole, dove sia chiaro, forte e debole vuol dire più di vita o meno di vita, allora lì questo mi pare indiscutibile. Questo mi pare indiscutibile, che ci siano questi criteri immanenti. Non sono leggi. Cioè non c'è, io non riesco, non vedo, non ce la faccio, non capisco, ecco, cioè un mio limite evidentemente, non riesco a vederlo in una dimensione legale.
Io volevo chiederle,
ecco l'ultima,
si colloca la coscienza, la coscienza ha bisogno dell'esperienza, l'esperienza assoluta no, però attimo per attimo chi fa esperienza deve rispondere a questa esperienza, cioè il cane vive in maniera istintiva, e sì, quindi diciamo che è nell'immanente. L'uomo no. Per quale motivo? Perché si interroga. Allora non è mai un'esperienza assolutamente immanente. C'è qualcosa che trascende questo.
Molto
attimo
giusto.
Per attimo.
Lei ha ragione.
Ed è questo, è una ragione profonda questa, perché allora sposo anch'io quell'empirismo il quale, collocando, critica la collocazione dell'uomo al centro. Non è più al centro, non deve essere al centro, perché è pericoloso che lo sia. E quindi questa responsabilità, attimo per attimo, mi colloca nella situazione di risanare un mondo che ad una valutazione empirica proprio sta andando a rotoli per certi versi.
Okay. Ma io sono molto d'accordo con quello che lei dice. Volevo fare questa precisazione. Effettivamente, trovare scampoli di esperienza pura all'interno della nostra esperienza è effettivamente difficile, perché per lo più la nostra esperienza è riflessa, è esperienza collegata a quello che abbiamo chiamato coscienza, insomma è un'esperienza autocosciente, quindi è evidente che è l'esperienza di qualcuno che è chiamato a rispondere a quelle che sono le insorgenze del mondo esterno, a prendere posizioni, insomma è evidente questo. Però è chiaro che questa esperienza nostra cosciente, che è quella che poi ci rende esseri umani, socievoli, responsabili, eccetera, bagna indiscutibilmente su un grande oceano, che è l'oceano dell'esperienza pura. Per cui la nostra, come dire, la parte adulta, matura della nostra esperienza, quella che potremmo dire illuminata dalla luce, certo, è l'esperienza di un soggetto consapevole che dice io, siamo io e lei che stiamo parlando adesso, eccetera. Però non possiamo negare che noi, come qualsiasi essere vivente, facciamo, come dire, questa parte dell'esperienza caratterizzata dalla coscienza, dal principio della soggettività, bagna su un oceano, è come un'isola collocata in un oceano di esperienza pura. Non a caso quando dobbiamo indicare alcuni eventi cruciali dell'esistenza di ogni individuo, nascita, morte, malattie, innamoramenti. Noi diciamo si nasce, si muore, ci si innamora, ci si ammala. Non a caso interviene l'impersonale. Non a caso nessuno può dire io nasco, io muoio. E in un certo senso io mi ammalo, io mi innamoro. Sì, lo possiamo dire una volta che mi sono ammalato, ma non sono mai contemporaneo al momento dell'innamoramento come al momento dell'arrivo della malattia. Cioè non è un caso che alcune esperienze, potremmo dire, cruciali della nostra esistenza rimandino a un soggetto che non si declina più alla prima persona, ma che è un soggetto radicalmente impersonale. Si nasce e si muore. Si diventa sé, cioè si diventa io, quell'io che noi tutti siamo tenuti ad essere nella convivenza civile, si diventa io attraverso un addestramento lungo e faticoso. Se noi chiediamo agli psicologi che studiano l'infanzia come si forma la nozione di io nel bambino, beh, vi diranno quasi tutti, insomma, senza bisogno di chiamare Vygotsky o i grandi psicopedagogisti, vi diranno quasi tutti che l'idea di io si forma attraverso un tirocinio lunghissimo, che all'inizio la percezione è impersonale, è una percezione che non distingue il soggetto dall'oggetto, in un certo senso non distingue l'assassino dall'assassinato, è una percezione anonima. E su questa percezione anonima, attraverso un tirocinio anche doloroso, si costruisce l'idea di un io, di cui noi ci facciamo molto vanto, giustamente, forse talvolta no, si costruisce l'idea di un soggetto identitario, di un io, ma è un soggetto che ha una sua, come dire, esistenza abbastanza, un'esistenza anche abbastanza modesta all'interno del totale della nostra esperienza, perché poi ci sono c'è il sonno, ci sono gli stati di incoscienza, ci sono tutti quegli stati che non hanno più un soggetto personale come soggetto di riferimento, per i quali vale il sì, per i quali vale che il neutro noi in italiano non ce l'abbiamo, in altre lingue c'è, per il quale non vale più. Come dire, bisognerebbe dire come it rains, no? Cioè il piove, accade che? Ecco, io direi che dobbiamo tenere presente appunto che la dimensione personale così importante è sempre riferita, è sempre, come dire, appoggiata e, come dico, bagnata all'interno di questo oceano di impersonalità, di anonimato, che è vita che vive. È vita che vive, ma non si pronuncia la prima persona. Non si pronuncia la prima. È quella che interessa, ad esempio, gli psicanalisti. Quando parlano di inconscio.
Sì, sì.
Ecco, questo era.
Rocco, se ce la fai in 2 minuti, facciamo fare un'ultima domanda.
Una brevissima.
Proprio 2 minuti.
Come l'abbiamo inteso oggi, non dovrebbe aver bisogno di un linguaggio.
Rocco, vai, ultima risposta.
La domanda più difficile proprio alla fine. No. Certamente quello che lei dice è molto giusto, lei coglie un problema fondamentale, il rapporto tra esperienza e linguaggio, sul quale io naturalmente tentenno a dare una risposta in poche battute. Però direi la dimensione linguistica, il linguaggio e più precisamente la struttura del giudizio, no? Soggetto predicato, no? la struttura della proposizione, costituisce indubbiamente un modo di articolare, cioè proietta sull'esperienza un modo di intenderla che in qualche modo la distorce. Cioè, mi spiego, siccome noi parliamo dell'esperienza, la interpretiamo alla luce della proposizione. La proposizione ha la forma soggetto predicato, il che significa che quando noi pensiamo all'esperienza nella forma del soggetto predicato, cioè la prendiamo come una sostanza che ha delle caratteristiche, che ha delle facoltà. E in questo modo che cosa perdiamo? Perdiamo di vista proprio l'aspetto essenziale dell'esperienza, che non è il soggetto predicato, ma la continuità, per cui non c'è un soggetto diverso dal suo predicato, ma c'è un predicato che esprime l'essere stesso del soggetto. Allora, effettivamente, la dimensione del linguaggio, e più precisamente la dimensione del giudizio, proietta un'ombra sull'esperienza, facendocela, come dire, perdere nella sua dimensione di continuità, di flusso, di transizione, di unità nella molteplicità. Quindi, da questo punto di vista, il linguaggio tradisce. Ma dall'altro canto, potremmo anche dire che il linguaggio non è soltanto un codice, un sistema, un insieme di differente significante che articola uno sfondo informe. Il linguaggio è anche la presa di parola, il linguaggio è anche l'istanza di parola, il linguaggio è anche quello che possiamo, come dire, intuitivamente comprendere sotto l'etichetta voce. Cioè, il linguaggio è anche il prendere la parola, l'aver luogo della parola, indipendentemente da quello che si dice. Io dico questo, dico quest'altro, ma lo sto dicendo, no? Cioè, nel linguaggio, io devo andare molto veloce, ma nel linguaggio io posso sempre distinguere questi due piani, no? Il piano di ciò che è detto, io dico A, e il piano del dire quello che sto dicendo, dell'atto del dire ciò che si sta dicendo, io che sto dicendo A. Se tengo distinti questi due piani, allora faccio emergere a lato, accanto al piano del detto, di quello che dico, il piano dell'atto del dire. Ecco, il piano dell'atto del dire, indipendentemente da quello che si dice, è quello che potrei chiamare il piano dell'esperienza pura. Cioè, ogni articolazione di parola, io dico questo, dico quest'altro, presuppone come suo fondamento un'istanza di parola, un aver luogo, che è esattamente quello che ho cercato di chiamare esperienza pura. Quindi potrei dire che io posso ritrovare la dimensione dell'esperienza pura passando attraverso il linguaggio, a patto di mettere tra parentesi il detto, cioè i contenuti, le cose che dico, e a soffermare la mia attenzione sull'atto del dire. Se riesco a porre l'attenzione sull'atto del dire, mi trovo proprio di nuovo di fronte a un'esperienza assolutamente pura.
Grazie Rocco. Signora, per questa interpretazione del linguaggio deve sentire i canti orfici letti da Carmelo Bene. Come dice, faccio poesia nel suo svolgersi.